Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Siete sempre sintonizzati sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. È puntuale alle 16, come ogni giovedì inizia una nuova puntata di Attica Blues. È arrivato il caldo, è arrivata l'estate e noi siamo sempre qui. In una puntata importante in cui omaggeremo tre figure iconiche a loro modo per quel che riguarda la musica nera, tre personaggi diversi, ma che hanno avuto il loro splendore artistico più o meno nello stesso decennio, diciamo dalla metà degli anni 50 alla metà degli anni 60. Tre brevi monografie in cui analizzeremo la vita e l'arte e anche i messaggi che questi tre personaggi hanno a noi lasciato, e iniziamo da un personaggio davvero poliedrico.
Sì, stiamo parlando di Henri Belafonte, che è stato un personaggio fondamentale non solo dal punto di vista musicale, ma soprattutto dal punto di vista anche dell'attivismo politico e sociale che ha portato avanti con il suo lavoro. Anzi, a un certo punto è diventato fondamentalmente il suo primo lavoro essere un attivista, ancor prima che essere un cantante o un musicista.
È anche un attore, è anche anche un imprenditore. Lui ha fondato, ha aperto un locale negli anni 50 a New York, una cosa non semplicissima, e insomma è un personaggio davvero davvero incredibile. E allora iniziamo proprio questa puntata con il Calypso di Henri Belafonte.
Daylight come and me won't go home. Work all night and a drink a rum.
Daylight come and me won't go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me won't go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me won't go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me won't go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me won't go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me won't go home.
Day, a beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and we won't go home.
Harold George Belafonte Jr., questo era il suo vero nome, e nasce il primo marzo del 1927 ad Harlem, a New York. Figlio di immigrati, nati nei Caraibi, è proprio tornato con la madre in Giamaica all'età di 8 anni, rimanendovi per i successivi 5. E poi, al ritorno negli Stati Uniti, abbandonò la scuola superiore per arruolarsi nella Marina degli Stati Uniti e dopo la sua dismissione si è trasferito a New York per forgiare la sua carriera, soprattutto all'inizio da attore.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me won't go home.
Come Mr. Tallyman.
Una carriera alla fine anche fruttuosa, no? Ha vinto nel 1954 un Tony Award, gli Oscar del teatro, come miglior attore protagonista per il suo ruolo nel musical John Murray Anderson Almanac.
Come and me won't go home.
Beh sì, stiamo parlando comunque di uno dei pochissimi che è riuscito a vincere il massimo riconoscimento per ogni settore, cioè stiamo parlando, lui ha vinto gli Emmy Awards, che sono gli Oscar della televisione, ha vinto i Grammy Awards, che sono gli Oscar della musica, ha vinto un Oscar per una categoria in realtà non competitiva, cioè alla carriera fondamentalmente, in una categoria a parte specifica, e anche appunto, come dicevi tu, i Tony Awards per il teatro, quindi è un artista completo sotto tutti i punti di vista, cioè veramente forse si contano sulle dita di una mano sola quelli che sono riusciti a vincere in tutti questi ambiti il massimo riconoscimento.
Assolutamente un personaggio poliedrico e vincente, lo possiamo ben dire. E per mantenersi proprio gli studi da attore ha cominciato anche a cantare nei locali e ha persino aperto un suo club. E poi la carriera discografica andò avanti già dal 1949 con l'etichetta Jubilee. E nel 1953 anche la sua prima apparizione nel leggendario jazz club del Village Vanguard.
Sì, a questo proposito, proprio l'inizio della sua carriera, c'è un aneddoto fondamentale per proprio ci fa capire come in realtà lui inizi a cantare quasi per caso, cioè non era il suo primo scopo quello di diventare un cantante, un musicista. Siamo nel 1949 e ovviamente, come dicevi tu, Henry Belafonte sta studiando anche con Sidney Poitier, tra l'altro, nell'accademia di New York, nella New School Greenwich Village, e era in occasione proprio del, stavano mettendo in scena di Uomini e Topi di John Steinbeck, e c'è un punto in cui lui deve cantare e lì a quel punto si rendono conto tutti i suoi amici che comunque lui ha una gran bella voce e ha del potenziale, lui aveva anche tanti amici musicisti, e da lì viene contattato fondamentalmente da Lester Young, che gli propone questa cosa, dice: visto che comunque hai difficoltà nel trovare lavoro da attore, che è molto più difficile riuscire ad emergere e a portare a casa uno stipendio, perché non ti metti a cantare, visto che comunque siamo negli anni ferventi in cui ci sono miliardi di jazz club, e quindi magari è molto più facile trovare un ingaggio perché c'è proprio bisogno di cantanti. E da lì Lester Young lo presenta al proprietario di uno dei locali, uno dei jazz, un piccolo jazz club di New York, però Henry Belafonte non ha un repertorio perché non è un cantante,
certo.
Quindi questo proprietario lo mette, lo accosta ad un pianista e mettono su in due settimane un repertorio decente, diciamo, per fare appunto uno spettacolo di più o meno quasi un'ora. E la cosa fantastica è che lui a un certo punto si ritrova ad esordire sul mini palco di questo jazz club e per caso si ritrova a suonare con Max Roach alla batteria e addirittura niente di meno che Charles Parker al sassofono, che sostituiva quello che in realtà era il sassofonista principale che lavorava in questo club. E come esordio appunto sale per la prima volta sul palco con due musicisti che poi hanno segnato l'epoca e la storia del jazz.
Due musicisti, poi bebop, quindi insomma sì, un genere totalmente diverso da quello che poi abbraccerà Henry Belafonte. Ma la svolta poi anche da solista come cantante avvenne con la firma per la RCA, che con il primo disco raggiunse subito la posizione numero 3 in classifica degli album di Billboard e nelle prime tre settimane del 1956. E da lì ancora un'altra svolta con il suo lavoro successivo, intitolato semplicemente Belafonte, che raggiunse il numero 1 dando vita alla moda del calypso. E nel 1956, sempre in quell'anno, anche l'uscita di Calypso, che ha scalato le classifiche per ben 31 settimane grazie ai successi come questa The Banana Boat Song, è un classico del repertorio giamaicano, questa Jamaica Farewell. Radici della musica giamaicana, prima del rocksteady, prima dello ska, calypso e mento.
Shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. of laughter everywhere and the dancing girls swaying to and fro. I must declare my heart is there, though I've been from Maine to Mexico. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town.
Un album composto da brani tradizionali di Trinidad, quasi tutti composti dal compositore Ervin Berghi. E questo è diventato, un po' l'uomo dei record anche Belafonte, il primo album da 1 milione di copie vendute per un singolo artista, trascorrendo appunto 31 settimane in cima alle classifiche degli album. Una musica apparentemente leggera, ma che in realtà poi aveva un significato davvero importante.
Sì, aveva un significato assolutamente politico, infatti per molto tempo in realtà il calypso venne bannato totalmente dai francesi, principalmente perché comunque si parla di colonie francesi, dove appunto gli schiavi fondamentalmente scrivevano, componevano queste canzoni che poi si erano mischiate anche con tutta l'atmosfera del carnevale che era stato importato dai francesi, e queste canzoni parlavano appunto anche proprio degli abusi che loro subivano, della corruzione politica che c'era nelle loro isole, nei loro contesti, e per questo motivo vennero bannate per tantissimo tempo, proprio perché era una sorta di atto di denuncia, di rivoluzione da parte degli schiavi. Tra l'altro una cosa che Henry Belafonte a un certo punto ha un attimo cercato di rimettere a posto è quella del suo soprannome, proprio di Re del Calipso, perché ovviamente lui la vedeva un po', poteva essere visto magari al giorno d'oggi, poteva essere una vera e propria appropriazione del genere, perché lui comunque non è nato e cresciuto in quell'ambiente lì, è principalmente nato e cresciuto, si è sviluppato diciamo culturalmente a New York e ad Harlem, però appunto ha delle origini giamaicane o probabilmente anche delle Antille francesi, perché non si sa con precisione l'origine del padre, perché è scomparso dopo poco tempo, lo ha abbandonato, ma la madre era sicuramente giamaicana di origine, e per questo motivo comunque lui dice: ok, io non sono il Re del Calipso perché non è che l'ho inventato io semplicemente ho trovato un modo per svilupparlo, per elaborarlo, per renderlo pop.
Un attivismo che poi l'ha accompagnato per tutto il resto della sua vita, lui che è diventato anche un confidente di Martin Luther King. È un messaggio politico che si fa ancora più forte nell'album uscito nel 1960 con i Belafonte Folk Singer, in cui Henry Belafonte trasforma i canti degli schiavi in canzoni avvincenti e appassionanti.
Sì, e per questo album ha ricevuto anche il Grammy Award nel 1960. È un album totalmente, si intitola Swing the Hammer, che poi è anche il titolo della canzone che andremo ad ascoltare. È un album interamente dedicato appunto alle canzoni prettamente politiche, culturali e comunque sociali del Calipso. Appunto proprio per questo motivo lui è diventato dopo questo album ancora di più un simbolo, ancora di più un punto di riferimento per le lotte sociali degli afroamericani.
E allora ce l'ascoltiamo subito. Swing That Hammer, Henry Belafonte, 1960.
Swing that hammer, swing it higher of your head, making little ones out of big ones. I'ma kill you almost dead if I ever leave this chain gang. I am coming home once more. Mama, mama, do not scorn me.
from you too. Swing it high, boys. Swing it low, boys. Swing that hammer till you dead. Swing it high, boys. Swing it low, boys. Swing that till you dead.
When I left Augusta, Georgia, all I had was one thing back.
Yes, yes, but I'm back in dear old Georgia.
Soprattutto poi le esibizioni live, quelle che facevano di Harry Belafonte un personaggio davvero incredibile. E dai primi anni 60 lui ha iniziato a esibirsi anche con Miriam Makeba, all'epoca non famosissima. Era lui che ha lanciato proprio la carriera di questa splendida artista sudafricana, che era dovuta scappare, ricordiamolo, dal Sudafrica per via dell'apartheid. E nel 1965 uscì anche un disco con loro due protagonisti insieme. In realtà poi loro cantano solamente in due brani, tutto il resto si alternano in un disco che presentava delle canzoni tipiche sudafricane in modo più o meno autentico. Noi ovviamente abbiamo scelto il brano che vede entrambi i protagonisti. Il titolo è My Angel Malaika.
Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika, ingekuwa maliwe, ingekuwa dada, nashindwa na mali sina we, ingekuwa malaika, nashindwa na mali sina we, ingekuwa.
Due icone dei diritti civili.
Sì, stiamo parlando appunto di Miriam Makeba, che come dicevi tu è dovuta scappare dal Sudafrica nel momento dell'apartheid, proprio perché anche le sue canzoni erano delle canzoni di denuncia, e ovviamente Harry Belafonte era molto sensibile al tema ed ha aiutato ed è stato un po' uno degli artefici principali del successo internazionale di Miriam Makeba, e proprio per questo motivo è diventato anche amico, molto amico intimo di Nelson Mandela. Lo ha aiutato perennemente, diciamo, a lanciare i suoi messaggi contro l'apartheid, come dicevi anche tu prima, lui era anche molto amico intimo di Martin Luther King. Più volte gli pagò le cauzioni quando veniva arrestato, ed è stato anche amico della famiglia di Martin Luther King, li ha aiutati economicamente nel momento in cui avevano bisogno.
Quindi... pare abbia anche evitato l'arresto in Alabama,
sì,
nel 1963.
Sì, esatto. Quindi comunque un attivista veramente a tutto tondo, era proprio una missione vera e propria, e non è una cosa così scontata per una pop star. Cioè, comunque lui era uno che vendeva milioni e milioni di album, era uno che andava in televisione anche spesso, ha sostituito anche i presentatori del Tonight Show, quindi comunque era uno che andava anche in prima serata. Cioè, immaginatevi una totale pop star come, non so, da noi può essere, per dire, che ne so, tipo, dico una cosa che non è ovviamente paragonabile, però per farvi capire, diciamo, il livello di popolarità, come se Laura Pausini iniziasse a fare tutta una campagna di diritti civili, no? Cosa che non è assolutamente scontata, soprattutto per la carriera, perché questa cosa inficia molto la carriera. Harry Belafonte ha avuto tantissimi problemi per questo motivo, è stato perseguitato anche nel periodo del maccartismo, perché comunque lui era anche un sostenitore di Fidel Castro, in un certo senso cercava di, appunto, eliminare l'embargo per Cuba.
Fu proprio inserito in una lista nera durante,
esatto,
il governo McCarthy.
Sì, anzi, più volte ha messo a rischio anche la sua vita per questo motivo, per queste sue lotte civili. Tra l'altro a Cuba è stato anche ringraziato dal movimento hip hop, che venne, diciamo, un po' facilitato da lui, anche perché in quel periodo ovviamente Fidel Castro, qualsiasi cosa che venisse dagli Stati Uniti, veniva un attimo messa all'angolo, veniva un po' criticata. Ma grazie a Harry Belafonte tantissimi artisti che facevano hip hop a Cuba sono riusciti ad avere un loro studio.
E adesso entriamo alla Carnegie Hall, luogo memorabile di New York. Aprile 20, 1959. Questa serata uscì un album davvero storico, non è stato il primo album dal vivo mai realizzato, ma quello sicuramente che ha avuto un grande successo sia finanziario che artistico. È rimasto nelle classifiche degli album più venduti per oltre 3 anni ed è rimasto in stampa fino a quando la RCA ha interrotto la stampa degli LP.
Matilda, 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 take me money and I run Venezuela, cross the water, Matilda, Matilda.
Per quello che possiamo sicuramente definire uno dei concerti più popolari della storia. Il produttore era Bob Ballard e il direttore d'orchestra Bob Corman, con cui Harry Belafonte ha interagito con la sua orchestra formata da ben 47 elementi.
Venezuela, just the trio now.
Matilda,
I sing it splendid.
Matilda.
Questo è il brano che chiude questa memorabile serata. Ovviamente il titolo è Matilda, qui in una versione di oltre 12 minuti.
All together group.
Matilda.
Matilda,
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 Beh, da questo brano si capisce proprio appunto l'interazione che crea sia con la big band sia con il pubblico. Harry Belafonte si fa capire, si comprende bene quanto sia un entertainer vero e proprio, un presentatore, tutte le sue doti da attore, da cantante, da performer. È veramente un pezzo fantastico che vorresti non finisse mai, infatti dura più di 10 minuti per questo motivo. Lui tra l'altro è stato uno dei principali fautori negli anni 80 del brano storico We Are The World, dove appunto si mettono tutti insieme le principali pop star dell'epoca. C'era anche Bob Dylan, che tra l'altro suona l'armonica in un suo disco del 1962, se non sbaglio, e quindi comunque lui era anche un molto attento ai nuovi talenti.
Bob Dylan, che tra l'altro nel video di We Are The World, dove loro prima per scaldarsi cantano proprio Banana Boat, ed è una delle rare occasioni in cui Bob Dylan ride, è così.
Sì, lui appunto insieme a Quincy Jones sono i principali fautori di quel progetto lì, che era nato appunto per l'UNICEF, per anche la campagna contro l'HIV e l'AIDS dell'epoca. E quindi appunto sotto tutti i punti di vista una persona assolutamente da seguire, un personaggio fantastico che è rimasto nella storia della musica e della cultura in generale. Infatti è anche uno dei pochi ad aver vinto il Kennedy Center Honors, perché comunque è tra l'altro un premio che viene dato appunto a quei personaggi che nel mondo dell'arte hanno anche un ruolo storico e sociale soprattutto.
Lui che vinse anche un Emmy nel 60 per la migliore interpretazione in un programma o serie musicale o di varietà. Poi in realtà l'ultimo album solista risale al 1970, poi ha smesso proprio di, salvo rare occasioni appunto, di beneficenza, e però ha continuato a fare anche l'attore. Nel 2018 ha recitato ancora con il film di Spike Lee, bel film tra l'altro,
The Clansman, in cui fa una sorta di Elijah Muhammad della nazione dell'Islam in un certo senso, però un po' più progressista, diciamo.
E poi invece ci ha lasciato lo scorso 25 aprile a New York all'età di 96 anni.
Well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head.
Metà puntata se n'è andata per omaggiare questo splendido personaggio, non potevamo fare di meno però.
No, assolutamente, perché comunque è veramente un colosso vero e proprio della musica e della cultura afroamericana in generale.
Un personaggio che è sempre stato di casa qui ad Attica Blues, abbiamo già fatto una monografia, quindi insomma direi di passare al prossimo personaggio, un personaggio completamente diverso sia per stile sia per carattere. Parliamo di Aman Jamal, un pianista che ha avuto un enorme impatto soprattutto sul trombettista Miles Davis, ed è un personaggio citato soprattutto anche per aver contribuito allo sviluppo del cool negli anni 50.
The whole ground floor, ma Tilda, a little louder.
Famoso per suonare in uno stile essenziale e ricco di sfumature, influenzato dai pianisti Harold Garner, Art Tatum e Nat King Cole. Adesso passiamo all'ascolto di Aman Jamal. Ennio Rumba, che proprio Miles deciderà di reinterpretare nel suo disco con Gil Evans. nato a Pittsburgh il 2 luglio del 1930, Jamal era già un bambino prodigio e iniziò a suonare il piano all'età di 3 anni. Iniziò proprio giovanissimo ad esibirsi nella scena jazz locale e nel 1949 andò in tournée con l'orchestra di George Hudson. Da lì si unì al gruppo del violinista swing John Kennedy, formando i Four String, col quale rimase fino alla partenza dello stesso Kennedy intorno al 1950. Da qui si trasferì a Chicago, dove formò il suo gruppo, i Three Strings, con il bassista Eddie Colon e il chitarrista Ray Crawford. Attrasse l'attenzione del leggendario discografico e talent scout della Columbia, John Hammond, che lo mise sotto contratto già nel 1951. E queste formazioni, soprattutto questo trio che ci stiamo ascoltando, noto anche come Chamber Music of New Jazz, hanno avuto un profondo impatto proprio su Miles Davis.
Sì, infatti, come racconta nella sua autobiografia, fu in realtà la sorella di Miles Davis a segnalargli per la prima volta a Jamal, proprio quando si trovava nel Persian Lounge di Chicago. La sorella di Miles Davis lo chiama dalla cabina telefonica proprio del club e gli dice: Junior, c'è qui un pianista che sto ascoltando, si chiama Ahmad Jamal e credo che ti piacerà. E da lì Miles inizia ad ascoltarlo, si reca più volte a Chicago per ascoltarlo dal vivo e diventa una delle sue principali influenze in quel periodo. Però tuttavia non ci collabora mai in maniera diretta, però tutti i pianisti che contatta devono avere lo stile di Ahmad Jamal, devono avere la sua impostazione. Ahmad Jamal rimane in un certo senso la reference principale per tutti i pianisti che lavorano con Miles Davis in quel periodo, negli anni dal 53 al 57-56 più o meno.
Sì, il pianista di riferimento del suo quintetto era Red Garland e proprio lui gli imponeva di suonare proprio come Ahmad Jamal. Non ho mai capito perché non l'avesse mai chiamato a suonare nel suo quintetto, perché Jamal nel 1958 proprio prese la residenza in questo Pershing Hall Hotel di Chicago, lavorando con il bassista Crosby e il batterista Werner Fournier. Uno stile decisamente elegante e noi andiamo avanti e ci ascoltiamo uno di quei brani a firma di Ahmad Jamal diventati uno standard dal titolo Ahmad Blues. Questa è una versione live registrata dallo Spotlight Club di Washington DC. Siamo nel 1958.
E tra l'altro Ahmad Jamal è citato anche da tantissimi rap rapper come uno dei punti di riferimento dell'hip hop. Influenzò J. Dilla, influenzò anche DJ Premier, ma anche Pete Rock, ed anche dei brani di Jay-Z ci sono dei campionamenti dei brani di Ahmad Jamal, proprio perché appunto questo suo stile molto preciso, che lasciava molto spazio anche a dei momenti un po', diciamo, aperti, no?
Era minimalista,
esatto,
sì, sì.
Super minimalista, era il momento in cui, diciamo, un po' il rapper si poteva inserire, diciamo, nel bridge tra una frase e l'altra, quindi comunque c'era lo spazio per parlare, per esprimersi, quindi in un certo senso i principali artisti ad essere influenzati da Ahmad Jamal sono appunto Miles Davis e anche tutta la scuola hip hop rap di quell'epoca lì, a partire da J. Dilla.
Chi l'avrebbe mai detto, eh?
Sì, infatti, a volte la musica fa dei percorsi stranissimi,
incredibili. Come detto, l'esperienza più formativa e che ha lanciato il pianismo di Ahmad Jamal è stata proprio la sua residenza al Pershing Hotel di Chicago. E da qui uscì anche un disco dal titolo But Not For Me, in cui è racchiusa una versione definitiva di un classico, di uno standard, che però è diventato ancora più standard grazie ad Ahmad Jamal. Questa è la sua versione di Poisiana. Un album che vendette davvero tantissimo e permise ad Ahmad Jamal di aprire anche un suo club e ristorante proprio a Chicago nel 1959. Un po' da salotto, no?
Sì, sì, un po' sì. Anche se Ahmad Jamal non ebbe subito questo riconoscimento, appunto, che ebbe con questo successo che gli permise appunto di aprire anche un suo locale, un suo club. Inizialmente era un po' visto come se fosse un pianista da piano bar, quasi uno da un intrattenitore, un accompagnatore a una situazione, diciamo, che non era incentrata sulla musica necessariamente. Però
aveva il suo sponsor.
Sì, sì, quello sì, però comunque in realtà lo stesso Miles Davis fu uno di quelli che disse che appunto Ahmad Jamal non ha mai avuto il riconoscimento in vita di quello che poteva essere, di quello che era in realtà, uno dei più grandi innovatori dell'epoca. Riconoscimento che gli è avvenuto in realtà in una seconda fase della sua carriera, quando lui già era anziano, però appunto poi invece, come abbiamo detto prima, è stato uno che ha influenzato un musicista come Miles Davis. Quindi se influenzi Miles Davis e se hai il rispetto di Miles Davis, vuol dire che qualcosa hai fatto, qualcosa hai creato.
È neanche facile dirgli troppi complimenti, no?
Sì, soprattutto, cioè, Miles di solito era uno molto avaro da questo punto di vista, cioè anche se ti stimava non te lo diceva direttamente, invece per Ahmad Jamal l'ha sempre fatto, lo ha sempre detto, lo ha sempre dichiarato.
Poi all'inizio degli anni 60 firma per l'etichetta Argo, si prende anche un periodo di pausa di 2 anni e nel 1968 invece fa il suo debutto con la Impulse Records. Diversi gli album usciti per l'etichetta di Creed Taylor e che hanno visto appunto uno Jamal muoversi verso un territorio più espanso in cui c'era anche del funk e a volte suonava anche il Fender Rhodes. Ed è proprio da questo periodo che abbiamo scelto The Awakening, title track dell'album uscito nel 1971 proprio per la Impulse. Per l'ascolto di Attica Blues, Radio Onda Rossa. Lui ama Jamal. È rimasto sempre molto prolifico poi negli anni, eh?
Sì, comunque è stato sempre. Ha sempre pubblicato tantissimi album nella sua carriera e tra l'altro è considerato anche il pianista con la doppia mano destra, c'è un po' questa leggenda perché appunto la sua mano forte era sempre presente, in realtà anche la sinistra era in un certo senso la destra, proprio perché era sempre molto coerente quello che faceva a livello compositivo e anche a livello proprio di sviluppo delle armonie.
Anche lui scomparso lo scorso aprile all'età di 92 anni. E dagli Stati Uniti di Harry Belafonte e di Amar Jamal ci spostiamo in Brasile per omaggiare una delle icone della musica bossa nova, la cantante Astrud Gilberto. In realtà poi cantante veramente per caso, no?
Sì, assolutamente per caso, perché non aveva mai studiato canto. Infatti in realtà comunque si vedeva che non era una cantante professionista, perché aveva ovviamente delle carenze, però per il genere che appunto faceva era perfetta, perché comunque parlando appunto di bossa nova non c'è bisogno che la cantante o il cantante in questione sia particolarmente dotato vocalmente, l'importante è essere anche perfetta per il contesto anche che rappresentano la bossa nova.
Beh, lei aveva poi più che altro un'altra caratteristica incredibile. Infatti il produttore della Verve, Creed Taylor, che dalla Impulse, dopo aver fondato la Impulse, passò alla Verve, cercava proprio delle voci inglesi che cantassero in inglese per dare ancora più visibilità al genere la bossa nova. E Astrud, che era in studio proprio quel 18-19 marzo del 1964 per accompagnare suo marito João Gilberto in compagnia di Stan Getz, da lì iniziò a cantare proprio questa The Girl from Ipanema, in cui tra l'altro il primo verso lei lo canta in portoghese e poi il resto tutto in inglese. Questo disco davvero memorabile, in cui compare anche Antônio Carlos Jobim.
Beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Manifesto della bossa nova, in questo intreccio fra musicisti brasiliani, jazzisti americani, e tra l'altro un album che raggiunse la posizione numero 5 in un anno e divenne famosissimo, e lei non compariva neanche fra i credits inizialmente di questa pubblicazione.
Eh sì, perché era proprio successa per caso questa cosa, quando si dice essere nel posto giusto al momento giusto. Tra l'altro pare che la prima a suggerire che fosse proprio Astrud a cantare fosse stata la moglie di Stan Getz, anche se poi altre interviste non confermano questa voce di corridoio. Infatti si dice che fu proprio il marito a dire: ok, proviamo a far cantare Astrud e vediamo che cosa viene fuori.
Invece c'è Jobim.
Música.
ovviamente Creed Taylor sfruttò, no, la popolarità di questo album, soprattutto un genere per un pubblico di facile ascolto, e così nel 1965, l'anno successivo, uscì anche il primo album solista di Astrud Cilperto.
Eu quis amar, mas tive medo, e quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo, o medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada.
Un album che porta i titoli dei, dei brani sia in inglese che in portoghese. E questa diventa Water to Drink.
E tra l'altro nel 1968 fece un disco in italiano, Astrud, in cui compare tra i credits anche Mogol, e probabilmente, diciamo, è anche un po' il motivo della connessione tra Lucio Battisti e il Brasile nel disco Anima Latina, probabilmente c'è anche, diciamo, questo come connection fra le cose. Si trattava tutti di brani, diciamo, comunque reinterpretati in italiano, tradotti in italiano. Era il periodo in cui appunto i maggiori successi internazionali venivano anche trasposti in, in italiano, spesso con dei risultati anche abbastanza divertenti e particolari.
E allora Creed Taylor, lei non raggiunse mai poi il successo del, del primo brano e del primo album, ovviamente quello con, che vedeva l'incontro fra João Gilberto e Stan Getz. Però Creed Taylor nel 1966 la copiò con Gil Evans per l'uscita di Look to the Rainbow.
They say that I was born of slave Mukama and white men. My father slept in iron bed, my mother on cold sand. When my father called, my mother would come, never said a word as if she were dumb. A woman who will talk too much is soon to lose her man. They say God made men first and made the woman second choice. And so that's why the woman should obey her master's voice. When the man is hungry, she bakes the bread. If the man is cold, she warms up the bed. Standing up or laying down, a woman has to work. They say poor man wakes early and he works until it's night. The rich man wakes up late, tells the poor man what is right. So the poor pray to Shango up above, that the rich will lose the money they love. But rich or poor, the woman has to work for both of them.
È sempre nello stesso anno uscito per la Verve il disco con l'organista e arrangiatore brasiliano Walter Wanderley. È un disco anche questo di facile ascolto, ma comunque sempre interessante, ed è proprio con questo, con un brano tratto da questo album, che noi vi salutiamo. Summer Samba.
To hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand, to the team with me. So nice. Life would be so nice if one day I find someone who will take my hand and samba through life with me.
Ancora solo Gilberto, che ha poi continuato, no, a pubblicare saltuariamente qualche album. Ovviamente la moda della bossa nova andava via via scemando.
Sì, tra l'altro una delle ultime apparizioni che ha fatto Astro di Gilberto è stata in un duetto con George Michael nei primi anni 2000, in cui George Michael reinterpreta Desafinado, un po' un'avventura particolare, diciamo, da parte di George Michael.
Comunque un'icona della musica brasiliana, questo intreccio tra la bossa, il jazz, questa splendida cantante che ci ha lasciato invece lo scorso 5 giugno all'età di 83 anni. E sono anche gli ultimi giorni del radio abbonamento. Avete tempo fino alla fine del mese, mi raccomando, mi raccomando. Come fare? Basta andare sul sito ondarossa.info e seguire tutte le istruzioni. E sul medesimo sito vi ricordiamo sempre che potete trovare tutti i podcast di Attica Blues, ma anche di tutte le altre trasmissioni della radio, e ci sono anche le nostre pagine social.
Sì, Attica Blues ci trovate su Instagram e anche su Twitter.
Anche su Facebook, e vi ricordiamo anche la nostra ricchissima playlist con la musica che più rappresenta tutti questi anni di questa trasmissione, che semina Black Music. Giovedì prossimo è festa, festeggiamo anche noi?
Mi sa di sì.
E allora vi diamo appuntamento a fra due giovedì, sempre alle 16, sempre su Radio Onda Rossa e sempre, sempre, sempre Attica Blues.
Someone to cling to me, stay with me right or wrong. Someone to sing to me, some little samba song. Someone to take my heart, then give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me.